Centro della città sono marciapiedi molto frequentati e il marciapiede che sta sotto le abitazioni di via Ancona e quello di via Odescalchi sono in alcuni tratti molto bui. Allora la soluzione più semplice potrebbe essere quella di dire mettiamo i lampioni dalla parte delle abitazioni. Il problema però è che lì il marciapiede è molto stretto e quindi il lampione, che ha un'altezza di 6-7 metri, veniva in alcuni tratti ad essere all'altezza del balcone delle abitazioni, cosa che voi sapete non è consentita perché consentirebbe un facile accesso, diciamo, chiamiamo così, ai ladri. Allora non si possono, in alcuni tratti si potevano mettere, ma non si poteva risolvere il problema di illuminazione della strada con alcuni tratti da una parte e alcuni tratti dall'altra, perché sarebbe stato esteticamente molto brutto. Allora, non potendosi mettere i nuovi lampioni sul lato abitazioni, si è deciso di cambiare quelli dall'altro lato, mantenendo però la distanza dal marciapiede sempre uguale. Quindi in alcuni tratti il palo viene a posizionarsi sul ciglio del giardino, in altri tratti, per mantenere la stessa larghezza, il palo per allineamento viene in fuori. Questo spiega perché in alcuni tratti i pali sono in fuori, ma io vi assicuro che i parcheggi persi non sono moltissimi, perché si ridisegnano le strisce e quindi ci si accorge che non sono tantissimi i parcheggi persi. Poi faccio notare che non l'avevamo notato nessuno di noi, ma con l'occasione l'abbiamo notato, per esempio a livello del mercato i pali della luce sono posizionati in questo modo e non c'è mai stato un incidente, non è mai accaduto nulla, sono a quasi 2 metri dal ciglio del marciapiede. Allora, per sintetizzare la risposta, il posizionamento ha come obiettivo l'illuminazione del marciapiede, dell'unico marciapiede stradale di via Ancona via Odescalchi, quindi molto frequentato però oggi buio. I pali saranno anche protetti, a differenza di quelli del mercato che non sono nemmeno protetti, cioè c'è il palo e poi ci sono i sanpietrini, nonostante che sia appunto a quasi 2 metri oltre, questi saranno pure protetti da un ciglio che quindi eviterà l'urto diretto. Comunque sono nell'area parcheggio, quindi non sono nell'area stradale, quindi sono anche a norma secondo il codice della circolazione, perché altrimenti non avrebbero avuto il nulla osta. Io sono sicuro che alla fine l'operazione esteticamente renderà più belle queste strade, perché i lampioni saranno più belli di quelli che sono quelli da abbellimento, da arredo urbano, non sono soltanto quelli stradali, e poi insomma tutto sommato i cittadini si abitueranno. Per quanto riguarda l'altra interrogazione, lei ha ragione del fatto che sono stati posizionati alcuni pannelli per pubblicità che non sono di quelli a cui eravamo abituati ormai dalla OPS, quindi ho chiesto di una relazione su questo, e se sono stati posizionati illegalmente, cosa che ogni tanto accade, sulla 7 Venepalo l'80% dei cartelloni sono abusivi e noi avvieremo nelle prossime settimane un'opera di rimozione perché non sono legali, e pure se fossero legali perché messi dall'OPS chiederemo di cambiare il materiale perché oggettivamente non è bello.
Grazie. Interviene prima l'assessore Pompei e poi il consigliere Penge. Prego, assessore Pompei. Ce la iscriva a parlare, consigliere.
E a integrazione di quello che ha detto il sindaco, volevo aggiungere un'altra cosa. C'è un altro dei motivi perché non si sono potute mettere i pali dall'altro lato della strada, diciamo, sulle banchine sotto i palazzi, e anche per la questione delle barriere architettoniche, perché poi si andava a restringere il passaggio e quindi ci sarebbero state delle difficoltà. E un altro motivo è anche che mettendole dall'altra parte sarebbero rimasti bui i giardini, il lato giardino, ossia la luce non arrivava dentro i giardini. Questi sono ancora due motivi perché è stato scelto questo metodo. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Penge.
Sì, velocemente. Io innanzitutto la discussione non era sul marciapiede dove erano posizionati, ma era proprio la questione dei pali posti al centro vicino alla carreggiata. La questione è questa, che esteticamente esistono dei pali che si incurvano e arrivano alla distanza in cui sono stati posizionati al lato della carreggiata, quindi si potranno mettere anche sui giardini e si prendevano dei pali curvi come ci sono, e questo lo sapete anche voi, quindi non si capisce questa visione particolare di distanze e così via, quando il sistema poteva essere evitato in questo modo. E quindi diciamo, io non mi ritengo soddisfatto per questo. Se è possibile cambiare quella posizione e mettere dei pali predisposti incurvati che arrivano perpendicolarmente a portare la luce in quel punto, sicuramente è meglio sia esteticamente e soprattutto per la pericolosità delle strade. Io ritengo che siano pericolosi come sono posizionati, perché se non verranno tagliati tutti gli alberi, come vedo che non sono stati tagliati proprio tutti, anche di fronte alla chiesa non sono stati tagliati, lì con il buio i pali che stanno vicino al marciapiede li prenderanno in pieno. Mi auguro di no, ma probabilmente succederà come è successo in altre parti. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, consigliere.
Ah no, scusi, per quanto riguarda invece le plance, io prenderò l'impegno come Presidente di Commissione di parlare con la struttura e creare un regolamento, perché non esiste, penso che non esiste da quello che ho controllato, e quindi bisognerà... E allora probabilmente non è stato applicato a dovere, perché questa è la...
Il regolamento nel contratto c'è il regolamento.
Va bene, grazie.
La prima volta hanno usato un materiale diverso.
Grazie, consigliere Peggio. Allora, io ho scritto a parlare Asciutto, Ruscito, Ardito e Fioravanti. Il consigliere Fioravanti faceva presente che sull'argomento avrebbe da fare un piccolo intervento, però consigliere, o gli altri tre consiglieri, se le consentono di parlare per prima, gli altri tre consiglieri, io non ho difficoltà. Prego, consigliere Fioravanti.
Sì, un contributo, e poi non capisco se quei vari assessori sono a doppio braccio o a un braccio solo. Un braccio solo, è un errore, ha ragione il consigliere Pence, perché ci avremo dei danni moltissimi con quei pali. Uno, che sono posizionati malissimo, perché sono stati spostati di 4 metri dall'altra posizione che era prima, che poi non ci venite a dire che l'illuminazione sindaco, è un errore di progetto proprio quello, se è possibile correggerlo, correggiamolo, perché i pali posizionati in quel modo... Se lei quando passa guarda bene, sono cioè le barriere architettoniche vicine a ridosso... A ridosso di via o del Scalchi, prima c'erano le macchine parcheggiate, adesso tutto insieme si trovano addirittura, perché non c'è mai parcheggiato nessuno, le barriere architettoniche, quindi sbattono sulle barriere architettoniche e più sui vali. Se è possibile lo spostamento è semplice, se no ci avremo più spese dopo e danni da pagare. Poi voi siete l'amministrazione di maggioranza, fate ma un errore e un progetto sbagliato. Non ci sono problemi tecnici che sono migliori o perché c'è meno luce o più luce, assolutamente no.
Ma proprio del traccio a traffico.
Grazie, grazie consigliere.
Ho terminato, no?
Quindi grazie. Il sindaco vuole aggiungere un contributo a questa discussione.
Io fate pagare non ci si
No, volevo aggiungere che intanto non mi sembra che siano spostati di 4 metri dai precedenti, insomma, non... Non mi pare che siano 4 metri. E comunque volevo dire al consigliere Penge, che ha sollevato prima, sfiorato diciamo, l'argomento, che saranno votati tutti gli alberi davanti alla chiesa e quindi diciamo, i pali saranno ben visibili. E diciamo, l'operazione di sfoltimento e di potatura e anche di abbattimento di alcune essenze è già partito. Tra l'altro lì quel giardino sarà sfoltito degli alberi che sono rimasti talmente piccoli che sono malati ormai, quindi sicuramente i pali saranno ben visibili.
Grazie sindaco. Allora è scritto a parlare il consigliere Asciutto. Consigliere, prego.
Sì, grazie. Dunque, io ho due interrogazioni da fare, però ecco, volevo...
Si sta avvicini cortesemente al microfono che non riesce a sentirla manco.
Ecco, grazie. Ripeto, sì. Ho detto due interrogazioni da fare, però ecco, prima di espletare le mie interrogazioni, desideravo che venisse chiarito la posizione del capogruppo Forza Italia verso il PDL. Allora, io ho presentato la richiesta, ecco, come da statuto, come da regolamento del Consiglio Comunale, capo terzo, articolo 8. Se qualcun altro ha presentato la stessa richiesta, desidero essere informata in modo che questa questione venga risolta questa sera. Grazie. Poi, non decide, mi scusi Presidente, sto parlando con lei, chiedo che venga applicato.
Io sto ascoltando, consigliere.
No, perché ha interferito il consigliere Penge, come al solito. Allora, Mi scusi, Presidente, lui non si può permettere di usare questi atteggiamenti, perché se si considera un capogruppo dovrebbe dare un esempio di buon comportamento. Ecco. Allora, la prego di stare al suo posto, caro consigliere, non mio capogruppo.
Di mantenere un contegno di consiglieri comunali.
Ecco. Allora.
Consigliere Asciutto, prego.
Sì. Dunque, per quanto riguarda la commissione, è stato votato in quest'aula consigliare una mozione presentata dalla sottoscritta per la costituzione di una commissione bullismo. Ecco, volevo sapere la commissione interessata come mai non ha portato avanti il progetto, visto che se ne è parlato negli ultimi tempi di progetti partiti sul territorio all'interno delle scuole, e la commissione in questione che riguarda ovviamente la commissione pubblica istruzione non è stata informata, e come sono stati scelti i progetti che sono stati pubblicati e perché la commissione nostra, cioè la mia, non se ne è occupato del problema, considerando che la devianza femminile giovanile è una delle problematiche che affligge maggiormente il nostro territorio, prendendo atto anche che durante la commissione abbiamo già, insieme al consigliere Battilocchi che ci stava, stilato un progetto di massima che doveva essere revisionato, però purtroppo la commissione non si è riunita e il progetto è rimasto sospeso. Quindi la mia domanda è questa, le mozioni che vengono votate, di chi è competenza portarli a termine, e le commissioni che iniziano determinati progetti dovrebbero ovviamente portarli a termine, e perché fino ad ora non è stato fatto? Questa è la prima, grazie.
Non fa anche la seconda, consigliere? Eh sì, le faccio insieme, così,
sì,
grazie.
Poi volevo chiedere al sindaco o all'assessore dei lavori pubblici questioni in merito a ovviamente le lesioni riportate sul ponte che collega il quartiere Miemi alla via, non so, via Caltagirone, ecco, presumo che sia quella la denominazione della via. Visto che hanno riportato lesioni abbastanza profonde e gravi, che ritengo che non siano dovute soltanto alle avversità atmosferiche, chiedo se l'assessorato in questione o la commissione o chi comunque, io sono presidente della commissione lavori pubblici, noi non è prevenuto nulla, però volevo sapere se l'amministrazione aveva preso provvedimenti in merito di nominare una commissione di tecnici per verificare la causa dei dissesti e i danni apportati al manufatto. Chiedo inoltre se sono state eseguite dei carotaggi per capire esattamente la causa dei danni, e per capire effettivamente se la situazione è dovuta a una situazione geologico, geomeccanica del terreno o quant'altro. Inoltre chiedo che la questione viene portata all'attenzione dell'autorità competente in modo che possiamo esattamente sapere quali danni sono stati causati e ovviamente i termini di procedura, ecco, in tal senso. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prima di dare la parola al sindaco, per quanto riguarda quest'ultima interrogazione, mi è parso di capire che ha dato una comunicazione dove ha spiegato quello che stava accadendo in merito al ponte, solamente che poi se ritiene opportuno il sindaco ribadisce quanto ha già detto, oppure gli do la parola per rispondere.
Sì, è stato, forse era una fase del consiglio che lei non stava seguendo. Io ho fatto oggetto di questo problema una mia comunicazione iniziale, gli ho detto che c'è stato un incontro con il direttore dei lavori con la ditta, abbiamo contestato, abbiamo chiesto chiarimenti, abbiamo anche dato un tempo perché loro ci forniscono una relazione. Tutto quanto è stato contestato, io sono d'accordo nel portare i risultati di questa, diciamo, verifica anche nella commissione dei lavori pubblici, magari da qui a due settimane, quando sarà pervenuta anche una relazione e quindi avremo anche materiali su cui discutere. Sull'altro aspetto mi sembra che abbia parlato la commissione pubblica istruzione.
Sì. Quindi c'è l'assessore Bitti.
Sì, ci arrivo. Sì, per quanto riguarda la sua interrogazione, della quale la ringrazio, quando una mozione viene approvata in Consiglio Comunale passa all'attenzione della Commissione preposta e fa un suo percorso. le iniziative che lei citava e che ha letto sul giornale sono delle iniziative che noi non abbiamo assolutamente selezionato, ma vengono diciamo direttamente dalle scuole. Credo si riferisca all'iniziativa fatta dall'Istituto Alberghiero e appunto per questo motivo noi non siamo stati chiamati assolutamente a decidere, diciamo, la validità di un'iniziativa nei confronti di un'altra. È un'iniziativa che nasce da loro autonomamente. Allora, siccome in effetti è vero ed è incontrovertibile che quella mozione è stata approvata, credo che vada, non vedo qui il Presidente della Commissione D'Alessio, vada sollecitata la riunione della Commissione stessa. Per quanto diciamo, prendo spunto da questo e mi ricollego all'approvazione avvenuta pochi giorni fa in provincia, proprio del bilancio della provincia stessa, e diversi fondi arriveranno alla Dispoli, e per quanto riguarda l'Istituto Alberghiero abbiamo prevalso come comune, perché poi spesso certe cose si intrecciano anche con le nostre questioni strutturali e sappiamo tutti quali sono le difficoltà della sede di Via Ancona, abbiamo prevalso nei confronti delle rivendicazioni del Comune di Civitavecchia per poter avere questi famosi 6 milioni di euro che significheranno creare un polo reale da quel punto di vista lì, e noi riteniamo, avendolo anche individuato all'interno del piano di dimensionamento, come molto attinente alla nostra, alla vocazione della nostra città. Quindi diciamo, con questo l'amministrazione provinciale ha dato un grande segnale, malgrado alcune contraddizioni territoriali. Qualcuno voleva strapparci quei 6 milioni di euro di finanziamento che a nostro avviso invece erano fondamentali, ha dato questo segnale, un segnale anche tra virgolette bipartisan, perché è stato votato anche da esponenti del territorio del Popolo della Libertà, e credo che appunto questa comunicazione sia una comunicazione che perlomeno ci ripaghi anche di tante sofferenze che abbiamo accumulato dal punto di vista strutturale che appunto negli ultimi tempi abbiamo visto. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere, si ritiene soddisfatta? Prego.
Allora, mi ritengo parzialmente soddisfatta perché richiedo, cioè pretendo che comunque le mozioni che vengono votate in aula consiliare, soprattutto a unanimità, vengano portate nelle commissioni competenti in modo che si possano discutere e sviluppare come progetti che sono utili al territorio. Non ha senso votare una mozione e poi lasciarla nel cassetto, perché già la fatica per presentarla, discuterla, è già un gran lavoro. Lasciarla a metà percorso o forse all'inizio di un percorso significa avere poco sensibilità a riguardo al problema e soprattutto significa svolgere il proprio ruolo istituzionale in parte. Allora, il nostro ruolo è quello di portare a termine tutti i progetti discussi in quest'Aula per quanto possibile, e ci dobbiamo impegnare sempre di più per rispondere a quelle che sono le carenze del nostro territorio. Quindi io mi auguro che d'ora in poi non devono essere i consiglieri stessi a dover seguire i loro progetti, ma che sia proprio un percorso amministrativo che porta il progetto ad essere completato. La ringrazio.
Grazie a lei. Ho iscritto a parlare il consigliere Ruscito. Prego, consigliere Ruscito, la parola.
Grazie Presidente. L'interrogazione riguarda un emendamento che abbiamo fatto al bilancio l'anno scorso su due opere pubbliche, e volevo sapere in effetti a che punto stavano. Una riguarda la costruzione del campo skate e l'altra la copertura del mercato coperto giornaliero, del mercato scoperto giornaliero che doveva essere coperto, e quindi sapere a che punto stanno, anche perché poi questa mai come quest'anno sarebbe stata utile per gli operatori del mercato scoperto. E quindi sapere a che punto stanno queste due opere. E poi un paio di considerazioni che potrei fare magari successivamente.
Va bene. Consigliere, risponde all'assessore.
Sì, io rispondo per l'emendamento dello schettepo a San Nicola. È stato presentato il progetto e conto giovedì di portare la delibera in giunta per la definizione. Poi l'altra richiesta, non so, del mercato coperto. Questo non so. Sì, e questo non so se risponderà.
Risponde il sindaco.
Sindaco, grazie.
Dunque, la copertura del mercato, della parte scoperta del mercato fa parte delle opere che fanno parte del piano triennale, ma per, i quali non, per le quali non c'è ancora una disponibilità a livello di progettazione. Il recente rafforzamento, diciamo, della struttura del nostro ufficio tecnico con l'acquisizione del nuovo dirigente ci fa sperare che, di poter mettere mano a una serie di progettazioni che sono rimaste ferme, perché una cosa è avere, chiedere il finanziamento per realizzare l'opera che va sulle, sul fondo capitale, le spese in conto capitale, una cosa invece è avere il finanziamento, le spese in conto corrente, della parte corrente per gli incarichi professionali. Lì abbiamo avuto delle serie di difficoltà, tanto è vero che non tutte le opere le abbiamo affidate. Ripeto, nelle prossime settimane avremo maggiore disponibilità e penso che la struttura stessa sarà in grado di avviare anche questa progettazione.
Grazie Sindaco. Consigliere Ruscito.
Sì, grazie Sindaco, grazie Assessore. Un paio di considerazioni, una riguarda il settore della sanità. Io ero fuori durante le ferie, ho letto un articolo in rete del dottor Gandini, un articolo che ho condiviso nella quasi totalità, ho visto anche l'intervista e altri articoli che hai fatto tu Sindaco sempre su questo settore, e ovviamente condividiamo quello che è il malessere della sanità alla Dispoli nel comprensorio. Quello che volevo dire io è che volevo fare una richiesta di un consiglio comunale aperto, possibilmente abbinato con il comune di Cerveteri, in maniera tale da poter portare in un'assise ufficiale questo problema, invitando chiaramente quelli che sono i vertici della ASL, i delegati regionali che possono intervenire e porre sotto attenzione effettivamente un problema che non ha colore politico, senza andare a dare colpe o a sancire i colpevoli, insomma, cerchiamo di risolvere questi problemi, noi siamo disponibili a farlo, vorremmo essere coinvolti, ripeto, secondo me intanto con un consiglio comunale aperto e poi con quello che si deciderà. Questa era la prima considerazione. La seconda, così almeno se mi puoi rispondere su tutte e due le cose, ho letto la delibera che è stata fatta sempre durante le ferie, l'ho letta praticamente ieri, sui parcheggi a pagamento, e qui in effetti secondo me hai disatteso un po' l'impegno che avevi preso in consiglio comunale a suo tempo, quando si parlò di una situazione sperimentale che avremmo poi esaminato. Diciamo che la delibera è corretta dal punto di vista formale, non dico questo, secondo me non è corretta dal punto di vista morale, perché questo è un problema che in qualche maniera ha diviso in due le menti pensanti di Ladispoli e che meritava più attenzione nel seminare questo problema e soprattutto un coinvolgimento maggiore. Noi già in commissione a suo tempo facemmo delle proposte che nel caso in cui si fosse andato avanti avremmo potuto proporre una sorta di sconti o quant'altro, o situazioni che avrebbero alleggerito il problema. Noi ci troviamo di fronte a una decisione già presa senza essere stati coinvolti. Questo secondo me va ad alzare un po' un muro tra la maggioranza e l'opposizione su tematiche importanti, quando secondo me non c'è questo bisogno. Non mi pare che nessuno abbia alzato mai muri su situazioni anche importanti, abbiamo votato spesso a favore di delibere che noi ritenevamo giuste, abbiamo espresso il nostro malumore su altre delibere, ma non c'è mai stato un clima tale da dover portare una delibera di questo genere, soprattutto durante le feste, senza che nessuno di noi fosse avvisato o fosse in qualche maniera coinvolto. Quindi per il futuro io mi auspico che su queste delibere e su altre ci siano degli incontri interlocutori prima di prendere le decisioni. Grazie.
Grazie a lei. Sindaco.
Sul tema delle esigenze sanitarie di questo territorio, chi ci ha seguito, e ne abbiamo parlato anche in Consiglio Comunale, oltre che sulla stampa, sa che è iniziata da molti mesi una campagna da parte di Ladispoli e anche di Cerveteri, devo dire che hanno fatto hanno avuto un grande ruolo in questo le organizzazioni sindacali, di rivendicazione verso la ASL RMF, ma di sollecitazioni affinché la ASL RMF sia più considerata nell'ambito regionale. Per dirla più semplicemente, noi purtroppo siamo svantaggiati nell'ambito dell'ASL RMF perché siamo stati talmente in crescita che gli ospedali e le risorse sono rimaste altrove. La RMF è la più svantaggiata nel Lazio, quindi diciamo veramente è una situazione molto pesante. C'è stata una raccolta di firme, c'è stata una iniziativa delle organizzazioni sindacali che hanno svolto un'assemblea qui in Consiglio Comunale, ce ne sono state due in un anno e mezzo, due volte il responsabile, il direttore generale della ASL è venuto qui in aula e anche il direttore sanitario. Devo dire, ecco, un piccolo richiamo, troppi consiglieri comunali erano assenti in quelle situazioni, diciamo, noi ci siamo confrontati con i direttori, però il Consiglio Comunale in realtà era quasi completamente assente. Comunque, noi giovedì molti del Consiglio Comunale, abbiamo chiesto un incontro all'assessore regionale alla sanità e giovedì saremo ricevuti, noi e Cerveteri, quindi il sindaco di Ladispoli e il sindaco di Cerveteri saranno ricevuti dall'assessore Montino in regione giovedì, e alla luce di queste speriamo novità o comunque considerazioni, io vi farò, diciamo, nel Consiglio Comunale prossimo una relazione o quantomeno vi aggiornerò dello stato della situazione e poi chiederemo all'assessore anche di venire a Ladispoli o comunque al direttore generale dell'ASL di venire a Dispoli per un Consiglio Comunale aperto da svolgere in futuro. Su questo siamo d'accordo perché la tensione e l'attenzione su questo problema deve sempre rimanere alto. Sull'altro aspetto io accolgo la critica del consigliere Ruscito, è vero che ci eravamo riproposti un momento di incontro, devo dire a parziale giustificazione che quello che è accaduto a dicembre per le strutture pubbliche, cominciando dalle scuole, è stato un tale lavoro massacrante che ci ha forse deviato da altre attenzioni. Come voi sapete abbiamo inaugurato una scuola, ne abbiamo chiusa un'altra, abbiamo dovuto spostare 7 aule, tutto con una, voi sapete che significano bambini, significano famiglie, significano pasti, trasporti. E poi diciamo, c'è stata un'altra serie di cose, anche di altri danni. Comunque l'impegno dell'amministrazione è stato notevolissimo, però probabilmente ci ha distolto da altre cose. Però la cosa può essere assolutamente recuperata, nessuno vuole alzare il muro. Devo dire che qualche attacco su questo tema aveva cominciato a sollevarlo il muro, ma comunque guardiamo la parte costruttiva e propositiva sul fatto dei parcheggi a pagamento. La delibera che lei ha visto non è ancora operativa ed esecutiva, lo è nella parte, diciamo, positiva, nel senso che abbiamo dato indicazione all'ARA di non controllare più, di rendere già da ora gratuito dalle 13 alle 16, quindi dalle 13 alle 16, e lo dico anche per chi ci ascolta, si può parcheggiare senza per mettere il ticket, però per quanto riguarda gli altri, le altre modifiche non sono ancora operative, anche perché vanno rimodulate, diciamo, le centraline, vanno rimodulate la segnaletica, quindi su questo io mi impegno a fare una riunione di capigruppo entro la prossima settimana e se ci sarà possibilità di accogliere ulteriori suggerimenti e proposizioni accoglibili, noi siamo ben disponibili.
Ringrazio il sindaco, immagino che i capigruppo li debba convocare per una comunicazione da parte del sindaco ai capigruppo.
Anche se il regolamento ci lascia uno spiraglio, poi
arroga potere non suo. Comunque ho iscritto a parlare il consigliere Ardita. Consigliere Ardita, prego. Ecco,
voglio far lavorare anche Pierini, perché sennò risponde sempre il sindaco. Allora, però è una cosa molto più sul sociale, niente di cattivo. 3 mesi dopo l'insediamento di questo Consiglio Comunale ci siamo trovati scippati del punto INPS in questa struttura. C'era l'impegno, credo, dell'amministrazione, ne avevo parlato con lo stesso vice sindaco Pierini qui d'aula, di vedere delle soluzioni future su questa questione. In quanto il punto INPS io lo vivo anche con la parte sindacale, con noi, con la struttura UGL, e sono numerose le richieste degli anziani di Ladispoli per andare a controllare la loro posizione, anche dei giovani, contributiva, di tanti giovani che chiedono l'assegno di disoccupazione. Sono molte le persone che controllano la loro pensione di invalidità e non voglio essere polemico, però quando vedo comuni vicini come Torfa, 5.000 abitanti, l'altro 3.000 abitanti, punto INPS, Ladispoli, merita, ed era un punto IPS utilizzato dalla Dispoli e Cerveteri, perché anche gli stessi abitanti di Cerveteri si recavano facilmente nel comune vicino e non andavano fino a Ciecchi e a Bracciano. Questa voglio chiedere al vice sindaco Pierini che sia ripristinato questo servizio, anche perché se non ricordo male promotore di questa iniziativa fu il consigliere Cervo con l'amministrazione comunale in una inaugurazione di 4-5 anni fa durante la saga del carciofo del punto IPS, mi corregga Battilocchi se sbaglio, però non credo che quando si parla di queste cose del punto IPS per gli anziani ci possa essere una polemica dell'opposizione con la maggioranza, anche perché posso dire anche pubblicamente, lo scriverò anche sui giornali, che sarò il primo sindacato che aderirà all'iniziativa fatta dal comune sul 5 per 1000 di dare il contributo al 5 per 1000 per i servizi sociali. Quando ci sono cose costruttive sono il primo a dire di sì. Allora, il punto IMSS è un servizio importantissimo, perché quasi tutti i giorni vedevo tantissime persone che si recavano allo sportello, e crea un grossissimo disagio soprattutto per chi non ha automunito, ancora di più penso a quelli che possono essere le categorie svantaggiate, disabili e tutto quanto, che per andare a vedere una proposizione per la pensione d'accompagno si devono recare fino a Bracciano Ciecchia. Allora la Dispoli insieme a Cacciarvederi merita il punto IMSS, e chiedo che sia ripristinato in interesse di tutta la collettività questo servizio. Velocemente dico la seconda interrogazione. Allora, credo all'assessore ai lavori pubblici, prima parlavate dei pali della luce, così mi hanno fatto presente alcuni residenti di via Nevada dietro all'Eurospin che sembra che addirittura per un guastro elettrico da più di 2 mesi, da prima di Natale, i lampioni di tutta via Nevada sono spenti. Cioè, credo dobbiamo andare a trovare questo grande luminare che deve aggiustare tutti questi lampioni, più di 2 mesi, cioè, il tempo, il lasso di tempo sembra un po' troppo lungo. L'ultima cosa molto molto breve, non è interrogazione, la rivolgo al sindaco, non con polemica, ma anche per quel confronto culturale che oggi è stata giusta la sua comunicazione sul fatto degli ebrei, così. Però mi aspettavo anche verso la fine dell'anno e inizio del 2009 che lei dicesse qualche cosa in questo consiglio comunale di questa guerra che ci sta in Palestina, tra Palestina e Israele. Mi aspettavo, visto che sono fatti molti gravi che sono accaduti ad esempio a Guidonia e in altri comuni, ma anche qui alla Dispoli il 31 dicembre c'è stato un fatto gravissimo di uno stupro da parte di un senegalese su una donna bulgara, ne hanno parlato le televisioni nazionali su questo fatto di La Dispoli, ne hanno parlato i giornali nazionali, e da parte di lei, signor sindaco, mi aspettavo un suo intervento autorevole sul problema, sia sul discorso della Palestina e gli ebrei, e anche su questa questione dello stupro che è avvenuto qui alla Dispoli.
Grazie consigliere Ardita. Risponde l'assessore Pompei. Sì, su un punto vuol il sindaco. Sull'INPS risponde il delegato Battilocchi.
Consigliere Ardita, io le rispondo sul punto di via Nevada. Io abito in quella zona. Sinceramente a me non risulta che siano... Senta, può darsi che è saltato questa sera, non lo so, a me non risulta, fermo restando che se lei me lo dice ha motivo per dirlo, farò controllare domani mattina immediatamente se c'è un guasto, domani mattina sarà messo a posto, se così è, ma dovrebbe essere un fatto di oggi, perché se no me ne sarei accorto, già abito.
Silenzio in aula per cortesia, non riesco a sentire le interrogazioni, figuriamoci. Delegato Battilocchio, consigliere, prego. No,
sul sportello INPS, stavo seguendo su indicazione del sindaco proprio questo problema, che è duplice. Uno è riaprire una presenza settimanale dell'INPS qui alla Dispoli, che però le difficoltà economiche e gestionali non sono solo nostre, sono anche un po' di tutte le aziende, compresa l'INPS. In sostanza qui dovremmo stabilire una persona dipendente comunale che acquisisca la conoscenza delle procedure e quindi in sostanza usare solo il terminale INPS, però con personale comunale, e vi chiedo dove sta questa disponibilità di personale comunale per fare questa operazione. L'altra era trovare dai 130 ai 200 metri quadri, quindi a spese del comune, metterli a disposizione dell'INPS, che trasferirebbe una parte degli uffici in zona. Questo, anche se è un costo, però lo stiamo esaminando, potremmo vedere. C'è un insieme di necessità, quella del liberare i locali di via Bixio, i 130 metri per l'INPS, tutta una serie di necessità che stanno avendo e che devono essere valutate anche sotto l'aspetto economico della sostenibilità da parte del comune di questo tipo di spese. Tutto qui. Quindi siamo rimasti sospendendo un attimo queste possibilità. L'intenzione è quella di far venire il prima possibile, ma sicuramente non possiamo sostituirci noi all'INPS, questa è la base.
Grazie consigliere Battilocchi. Il vice sindaco Pierini ha chiesto la parola.
Sì, a integrazione di quello che diceva Roberto, noi proprio per risolvere il problema nella seconda direzione che diceva lui, a suo tempo avevamo individuato i locali sopra la Palma come possibile soluzioni per l'INPS, tant'è vero che li locammo in principio per questo, anche se lì sono 400 metri quadri, e anche per altre soluzioni. Poi, come succede spesso nella piena emergenza, quei locali all'apertura delle scuole si sono dovuti rendere disponibili per la diciamo ubicazione della mensa, cioè della mensa intesa come luogo dove i ragazzi delle medie consumano diciamo i pasti, in quanto nel locale dove lo facevano prima all'interno della Corrado Melone sono state ricavate delle aule per l'aumento che ogni anno abbiamo. Quindi in quel momento quello che era un'idea di destinare quei locali all'INPS è tramontata, i locali adesso sono ancora impegnati dalla mensa. Nel frattempo per quei locali già sono state diciamo trovate altre 2000 soluzioni, una è quella della sistemazione, come diceva prima il consigliere Voccia, cioè abbiamo il problema dei servizi sociali che stanno stretti qui dentro e quindi dobbiamo trovare un'ubicazione sicuramente più idonea, e una soluzione per esempio potrebbe essere quella di spostarli interamente lì. Ci abbiamo il problema di sistemare l'ala, quindi come diceva il consigliere Battilocchi, le esigenze c'è un affanno complessivo, però nonostante questo il problema è ben presente. Stiamo mettendo adesso anche un avviso, perché poi al di là della ricerca dei locali in locazione, riteniamo che laddove sia possibile stiamo vedendo anche la possibilità di comprarli, perché con cifre magari abbastanza simili, impegni annuali abbastanza simili, portare a patrimonio comunale qualche cosa non è sbagliato. Quindi partiremo con un avviso per esempio per vedere se ci sono la possibilità di reperire dei locali nella Cerevedus per immaginare un altro centro anziani, ma se ci sono situazioni interessanti e le situazioni economiche ce lo consentono, chiaramente anche l'INPS è una di quelle questioni che dovremmo sistemare. Però sempre nella direzione che ricordava il consigliere Battilocchi, cioè quella in cui noi ci potremmo far carico di un locale anche importante di 130-200 metri quadri, ma l'INPS si dovrà far carico di far trasferire qui, dipende oltre anche terminali e cose di questo tipo, anche dipendenti che possano svolgere anche una funzione reale e utile alla città. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ardita, brevemente se si ritiene o meno soddisfatto.
Sulla questione dei lavori pubblici sono soddisfatto sulla eventuale verifica. La mia critica non sta nei confronti della nostra amministrazione comunale, io discuto soprattutto le scelte gestionali dell'INPS, perché se l'INPS toglie da qui lo sportello con l'impiegato o il funzionario che viene da Civecchia e siamo alla Dispoli a 30 chilometri e con vicina Cerveteri insieme facciamo più di 80.000 abitanti e poi sceglie dopo qualche mese di mettere il punto INPS a Tolfa che sta a 5 chilometri e 5.000 abitanti, io ho delle perplessità, credo che il nostro territorio dovrebbe rivendicare i disagi, anche perché abbiamo non devono pensare chi sta a Roma o chi sta anche a Civecchia che la Dispoli si prende solo i disagi di Roma, allora dice no, voi vi dovete prendere tutti i comunitari, vi dovete prendere i Rom, dicono la polemica che c'è stata e tutto quanto, e la parte che ci sono i disagi la Dispoli la deve accettare e deve avere tutte le difficoltà per cercare di affrontare questi problemi. Poi, per dare i servizi importanti come questo dall'INPS, alle Dispoli viene tolto il servizio, non si trovano chi deve pagare il funzionario che viene a Civecchia, ma non si può accettare questo. Io di questo sono molto convinto, perché è una battaglia importante, una battaglia per il sociale, per gli anziani, per i contribuenti e per tutti quelli che per andare a chiedere dei contributi per la propria pensione o un accompagno o altri tipi di pensione o pensione sociale devono andare fino a Civecchia ed è un grosso disagio, anche perché se pensiamo al punto INPS Civecchia neanche è così ubicato di essere stato messo bene anche col collegamento dei mezzi, non si arriva direttamente al punto INPS Civecchia col Cotral e non ci si arriva neanche con il treno.
Grazie, ha chiesto la parola il sindaco.
Allora, consigliere Ardita, sempre nel tema anche che lei prima così aveva evocato di un confronto anche culturale, nel senso di come si posiziona di fronte a certi problemi. Intanto sul gravissimo, odioso episodio di violenza sessuale che è accaduto quasi un mese fa, noi ci siamo espressi tempestivamente, abbiamo attivato i servizi sociali, abbiamo contattato la vittima di questa violenza e abbiamo offerto non solo la solidarietà ma anche il patrocinio legale se questo fosse stato richiesto, cioè ci siamo messi a disposizione di questa persona, chiaramente nel rispetto anche della privacy, nel senso che non vogliamo fare, né volevamo né vogliamo fare interventi forzati, chiaramente non ci sarebbe nemmeno possibile, quindi noi abbiamo comunque espresso tutta la nostra solidarietà. Su questo può star certo, insomma, che la nostra posizione è assolutamente netta di condanna di questi odiosi crimini che purtroppo continuano ad accadere. E adesso, uscendo da questo episodio comunque così grave, ecco, io la stessa cosa che lei dice di atteggiamento anche culturale rispetto complessivamente a come si fa il consigliere comunale, a come si fa l'amministratore, prendo spunto da quello che lei diceva prima, è giusto rivendicare i servizi dell'INPS, della ASL, è giusto rivendicare tante cose. Lei si sarà accorto, come siamo accorti tutti noi, che cominciando dal Ministero degli Interni e della Difesa che le caserme, della Finanza, che le caserme vogliono che le fanno i comuni, l'INPS vogliono i locali dai comuni, la ASL vuole i locali dal comune e noi siamo diventati una specie di, scusatemi, di mucca da cui no, tutti pensano di... In realtà io prima stavo rifacendo, ogni tanto lo aggiorno questo conteggio. Secondo i parametri italiani, per quanto riguarda i dipendenti comunali, noi dovremmo averne 256 e ne abbiamo 118. Questi sono i parametri medi dei comuni italiani. secondo i parametri italiani noi dovremmo avere di addizionale IRPEF, non di addizionale IRPEF, di trasferimento dello Stato 8 milioni di euro, abbiamo 2 milioni e 200 mila. Poi non le dico i parametri dei paesi europei, perché i gemellaggi qualche volta sono anche momento per così fare dei confronti. Le accenno soltanto una cosa, secondo i parametri tedeschi noi dovremmo avere 360 dipendenti, secondo una città, un comune tedesco del pari abitanti, e se, per quanto possa sembrare incredibile, secondo i parametri spagnoli dovremmo avere 430, tra cui 80 vigili urbani, perché il paese con cui siamo gemellati, che è più piccolo di noi, ha 57 vigili urbani con 27.000 abitanti. Perché dico queste cose? Perché è giusto continuare a battagliare, è giusto continuare a rivendicare i servizi. Io vorrei che tutto il Consiglio Comunale e tutta la città, e chiameremo tutta la città ad uno sforzo da questo punto di vista, si unisca nella richiesta da fare anche insieme agli altri comuni, che sono come noi, non sono tanti, perché siano cambiate le leggi dello Stato, perché veramente noi ci siamo talmente dentro, come ci siamo abituati, ma vista da fuori, se uno racconta che manda avanti un comune con 118 dipendenti, un comune di 40.000 abitanti, ha dell'incredibile, cioè stiamo rischiando tutti, cominciando dal sindaco e degli assessori e i dirigenti e chi lavora qua dentro, tutti stiamo rischiando, perché non solo il superlavoro porta a fare errori, ma poi ci sono cose che non si possono seguire. Allora, perché dico questo? Perché io lo sto ripetendo tante volte, perché poi questa dovrà diventare una battaglia centrale di questa città insieme alle altre città, chiunque governi, perché veramente noi speriamo che il federalismo nella sua parte positiva sia una soluzione, e speriamo che arrivi presto, perché se non arriva una soluzione siamo veramente drammaticamente incompetenti a dare i servizi a questa città. Ecco, io lo sollevavo questo problema anche perché poi quando si devono ritoccare alcune tariffe o si debbono introdurre alcuni pagamenti come i parcheggi, ci si renda conto che dietro c'è anche questa esigenza, perché altrimenti se uno avesse 8 milioni di euro e non 2 milioni e 4, state tranquilli che noi daremmo gratis quasi tutto, non faremo pagare quasi nulla. Grazie.
Grazie a lei, sindaco. Consigliere Russi, per una comunicazione.
Sì, grazie Presidente. Semplicemente perché il Consiglio Comunale ha delegato la sottoscritta e il consigliere Voccia a rappresentarlo nelle riunioni del distretto F2 per quanto riguarda l'ufficio di piano, e essendo questo il primo Consiglio Comunale utile, ci sembrava giusto, tanto a me quanto al consigliere Voccia, aggiornare il Consiglio su una decisione importante che è stata presa in seguito a una serie di riunioni che si sono tenute prima della fine dell'anno. Riunioni insieme al vicino comune di Cerveteri, nelle quali sono state decise le modalità per la distribuzione di fondi regionali per le famiglie numerose, quindi con un nucleo familiare composto da più di 4 figli. Famiglie alle quali sono più di 30, alle quali sono stati distribuiti circa 1.200 euro a famiglia. Quindi mi sembrava una cosa importante e utile far sapere. Per conoscere il Consiglio Comunale, grazie.
Grazie a lei. Assessore Cerlantini.
Sì, grazie. Brevemente, perché poi ecco, quando poi si parla di cose, secondo me, molto gravi, soltanto per fare, non lo so, come dire, demagogia. Allora io credo che l'amministrazione sta lavorando affinché certe cose non accadano più, quindi ci siamo assunti responsabilità della cosa gravissima che è accaduta alla Dispoli. Io invito i consiglieri a non parlare in maniera, cioè, di queste cose, perché la dignità delle persone che hanno subito queste violenze va rispettata. Quindi chiaramente io, in quanto donna, in quanto amministratore poi di questa città, credo che comunque la preoccupazione e il fatto che l'amministrazione si sia mossa subito per cercare in qualche modo di aiutare questa cosa, credo che l'abbiamo fatto in maniera, diciamo, in sordina, vogliamo dire, ma è stato fatto, perché credo che questo sia stato il modo migliore. E quindi, consigliere Ardita, io vorrei semplicemente dire che è difficile accettare o comunque aver avuto a che fare con queste cose. Quindi quello che lei dice in maniera così bisogna dire lo stupro eccetera, credo che bisogna lavorarci in maniera un pochino meno aggressiva, se vogliamo. Queste sono cose talmente gravi e talmente difficili anche da sostenere, no? Perché voglio dire, qui qualcuno, il Presidente del Consiglio, ha fatto una battuta rispetto a questa cosa, no? Ci vorrebbero tanti soldati, quante belle donne ci sono in Italia. Io credo che è riduttivo, offensivo, e non è così che si risolvono determinate problematiche. Lo stupro è un vero e proprio omicidio, non è un fatto di rapporto sessuale che viene comunque fatto, è un'altra cosa. Quindi chi ha subito questa violenza ha veramente come se fosse stato derubato di qualcosa di suo. Quindi credo che la dignità della gente va rispettata senza nulla togliere al fatto che comunque va combattuto un certo tipo di comportamento, e questo l'amministrazione l'ha fatto perché sta lavorando in questa direzione. Quindi credo che sottolineare e bacchettare, mi consenta, le rubo il termine al Presidente, bacchettare che comunque non ci sia stata la sensibilità da parte dell'amministrazione in questa cosa, non gliela faccio passare, perché in realtà l'amministrazione è rimasta colpita da questo fatto così grave che non era mai accaduto alla Dispoli, ha lavorato in questa direzione e ritengo che comunque nessuno si debba permettere di sparlare di questa cosa, ma bisogna agire, bisogna fare i fatti e non bisogna semplicemente andare sui giornali a rivendicare il fatto che ci sia stata fatta questa cosa alla Dispoli. Ma secondo me cercato di trovare la soluzione a questo tipo di problematiche. Parlando in questo modo io trovo che non sia una cosa diciamo che possa portare a soluzione. Grazie.
Allora precisiamo innanzitutto che quanto... Scusate. Silenzio per cortesia. Allora, precisiamo innanzitutto. Consigliere Boccia, chiede la parola e l'avrà, però non è che può intervenire, ecco. Allora, quello al quale si riferiva l'assessore Cerlantini, ovviamente quando parlava del Presidente del Consiglio non si riferiva al Presidente del Consiglio Comunale, ma si riferiva al Presidente del Consiglio Berlusconi. Ecco, no, chiariamo. Fermo restando. Fermo restando che comunque ci sarà un consiglio comunale aperto. Già... Signori, il consiglio comunale viene interrotto 5 minuti. Riprendiamo il consiglio comunale. Dottoressa Avvocato, l'appello per favore.
Pagliotta Crescenza. Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cerbo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosario, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. 1, 2, 3, 4, 5 con il sindaco.
Allora, il numero non è legale, è facoltà del Presidente rifare l'appello in un lasso temporale di 5 o 15 minuti. Quindi fra 10 minuti rifacciamo l'appello, se nessuno compare dobbiamo rinviare la seduta.